Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 18 ottobre 2021. Cominciamo questo nostro spazio andando alla competizione fra Stati Uniti e Cina, perché nel fine settimana, in particolare sabato, il Financial Times, quotidiano finanziario britannico, ha diffuso un suo scoop riguardante una nuova capacità balistica della Repubblica Popolare, in particolare lo sviluppo di un missile ipersonico. Si tratterebbe di un missile in grado di portare un colpo nucleare, scrive il Financial Times, in riferimento ad un lancio di test effettuato da Pechino lo scorso agosto, ma che è stato appunto diffuso soltanto nelle ultime ore attraverso uno scoop del Financial Times. Che racconta di molteplici fonti che sono a conoscenza del test, un test che sarebbe avvenuto alla fine di agosto. Il missile in particolare ha attraversato l'orbita terrestre, l'ha fatta ad un'orbita bassa prima di aumentare la propria velocità verso l'obiettivo, secondo le fonti che dimostrerebbe il lancio un'avanzata capacità da parte cinese che avrebbe colto di sorpresa l'intelligence statunitense. Si tratterebbero di tre persone in particolare a conoscenza del test interpellate, che hanno anche raccontato come il missile abbia mancato il proprio obiettivo per più di 20 miglia, per circa 32 chilometri. Si tratta di un test che ha dimostrato come la Cina ha realizzato un progresso straordinario nelle armi ipersoniche, quanto sia più avanti rispetto a ciò che pensavano le autorità americane. Intervenuto sul tema il portavoce del Pentagono John Kirby, aggiungendo come non sia possibile a questo momento commentare la notizia, cioè lo scoop in questione, ma come Washington abbia più volte rese chiare le sue preoccupazioni per le capacità militari cinesi, quelle che Pechino intende sviluppare, capacità che potranno soltanto aumentare le tensioni nella regione e oltre, ed è per questo che chiediamo alla Cina di compiere tali gesti e tali test con cautela, queste appunto le parole ufficiali di Washington. Insieme alla Cina, ricorda il Financial Times, gli Stati Uniti, la Russia ed altre 5 nazioni stanno lavorando a sviluppare tecnologia ipersonica e missili ipersonici come i tradizionali missili balistici possono montare testate nucleari e possono volare ad una velocità 5 volte superiore a quella del suono. In questo modo però i missili balistici possono anche volare, a differenza dei missili balistici, i missili ipersonici possono volare ad una traiettoria più bassa nell'atmosfera e così raggiungere l'obiettivo in maniera più veloce. E ancora più importante, un missile ipersonico è manovrabile, che rende difficile il monitorarne la traiettoria e difendersi dalla sua portata, dalla capacità di colpire dello stesso missile. Ricorda il Financial Times come il test si inserisca in un momento di tensione netto tra Stati Uniti e Cina, dopo che Pechino ha aumentato la sua attività militare nei pressi di Taiwan. E proprio su Taiwan andiamo, ci trasferiamo, passiamo dal Jazeera, perché nelle ultime ore nello stretto di Formosa, davanti all'isola di Formosa tra la Repubblica Popolare e Taiwan, hanno attraversato lo stretto 2 navi militari, una statunitense, un cacciatorpediniere ed una fregata canadese, causando la reazione di protesta molto accesa da parte di Pechino, racconta Al Jazeera. Le forze armate cinesi hanno condannato Stati Uniti e Canada per aver mandato navi militari attraverso lo stretto di Taiwan la scorsa settimana, spiegando come le due nazioni nordamericane stiano minacciando la pace e la stabilità nella regione. Ricorda anche l'esercito di liberazione popolare cinese come il comando del teatro orientale abbia monitorato le navi e sia stato in allerta durante il loro passaggio. Gli Stati Uniti e il Canada hanno intenzione di provocare e causare guai, mettendo seriamente a repentaglio la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, ha proseguito il comunicato ufficiale del governo di Pechino. Taiwan è parte del territorio cinese. Le nostre forze di teatro mantengono sempre un alto livello di allerta contro ogni minaccia e provocazione, ha proseguito il comunicato ufficiale. Ricorda Al Jazeera come il 1 ottobre 150 caccia cinesi sono stati spediti nell'arco di 4 giorni proprio nello stretto di Taiwan. Ricorda come le navi militari in questione ad aver attraversato lo spazio di mare siano il cacciatorpediniere americano Arleigh Burke e la fregata canadese Winnipeg, insieme appunto alla cacciatorpediniere Dewey della classe Arleigh Burke della marina americana. Si tratta questo dello snodo principale di scontro a livello militare tra Stati Uniti e Cina. Insomma, se guerra sarà fra Pechino e Washington, molto probabilmente sarà per Taiwan, dal momento che la Repubblica Popolare, aggiungiamo noi, ha fissato entro il 2049, quindi il centenario della rivoluzione, la presa dell'isola di Formosa, con le buone o con le cattive, per ripetere le parole di Xi Jinping. Intorno all'isola appunto si moltiplicano i movimenti tra sfidanti, ma anche ricordato come l'isola, abitata da 23 milioni di abitanti, sia popolata da una cittadinanza che ha sviluppato un'alterità culturale netta rispetto alla Repubblica Popolare, sebbene sia di etnia Han, esattamente come la Cina popolare, ma che di fatto sta rilanciando una propria differenza rispetto alla madrepatria, legata non solo alla propria storia nazionalista di fuga dalla Cina alla metà del Novecento, ma ha anche recuperato le origini aborigine locali, autoctone, con le quali si sarebbero mischiati i primi immigrati sull'isola a partire dal 600 e nel 700. Oltre a questo, addirittura sta rilanciando un'idea della vecchia colonizzazione giapponese, caso unico di nostalgia per la colonizzazione giapponese, oltre a aumentare inevitabilmente i propri legami con gli Stati Uniti e con la lingua inglese, differenza culturale che renderebbe molto difficile per Pechino, anche qualora fosse in grado di realizzare uno sbarco anfibio sull'isola. Al momento la Cina non è in grado, ma qualora lo fosse, renderebbe molto difficile per Pechino sedare la popolazione e costringerla sotto la propria volontà. Andiamo proprio in Cina, sul Global Times, quindi sul quotidiano del popolo in lingua inglese, vicino al Partito Comunista, che invita, proprio al termine di un weekend complesso, come abbiamo visto, tra Stati Uniti e Cina, invita Washington a concentrarsi invece sul dialogo con Pechino anziché condannarne ogni mossa. Il titolo dell'editoriale del Global Times, che quindi rappresenta l'opinione stessa del giornale, è inequivocabile: gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di occuparsi troppo dei missili ipersonici della Cina, dovrebbero invece allargare i propri orizzonti. Questo è il titolo che riprende l'articolo del Financial Times che abbiamo visto insieme, raccontando come non sia in grado il Global Times, evidentemente con un pizzico di sarcasmo, di confermare o meno le indiscrezioni del quotidiano britannico, ma conferma inevitabilmente l'aumento delle capacità militari della Cina, che secondo il quotidiano di Pechino renderebbero meno concreta e credibile la percepita superiorità americana sul piano militare nei confronti di Pechino, almeno per quanto riguarda l'elemento balistico. Poi il quotidiano ammette come ancora a livello di aeronautica e soprattutto di marina non ci sia partita fra le due potenze, che dunque, secondo l'interpretazione cinese, Washington non dovrebbe crociarsi, non dovrebbe preoccuparsi più di tanto di ciò che avviene all'interno delle forze armate cinesi, vista la disparità di forze che ancora si registra in favore degli Stati Uniti. Anziché dunque preoccuparsi, leggiamo ancora, dello sviluppo nucleare della Cina, Washington dovrebbe aumentare il proprio coinvolgimento diplomatico con la Repubblica Popolare, perché Pechino non ha nessuna intenzione di costruire una forza nucleare della stessa taglia di quella statunitense. Non vogliamo lanciare nessuna corsa alle armi nucleari con gli Stati Uniti. Quello che vogliamo fare è aumentare la qualità della nostra deterrenza nucleare per evitare che gli Stati Uniti possano ricattarci nuclearmente in ogni momento critico, possano usare la forza nucleare per superare, per supplire alle mancanze in altri campi. Questo appunto il giudizio del Global Times, che poi appunto si chiude con la richiesta di un miglior equilibrio, di un miglior bilanciamento tra Stati Uniti e Cina, che Washington dovrebbe perseguire, secondo il quotidiano, perché insieme potrebbero prepararsi al peggio le due nazioni, ma non per questo devono abbandonare la diplomazia, anzi dovrebbero esplorare una nuova cornice politica e securitaria, così da mettere in contro i propri interessi di lungo termine in entrambe le potenze. Questo è appunto il finale diplomatico, vagamente ecumenico, del Global Times. Lo stesso Global Times che si concentra invece su un'offerta rituale da parte del primo ministro giapponese Kishida verso il santuario di Tokyo, il santuario di Yasukuni, quello dove sono deificati, condotti in kami, quindi in spiriti celesti della religione shintoista, tutti i combattenti delle guerre giapponesi, anche delle guerre imperiali, quelle con cui è stata colonizzata la Cina nella prima metà del Novecento in particolare. E ogni visita o ogni offerta, anche da remoto, che un primo ministro giapponese effettua nei confronti del santuario genera puntualmente polemiche e proteste, tanto in Cina quanto anche in Corea, nella Corea del Sud, che è stata una colonia giapponese. Appunto il quotidiano cinese si concentra proprio su quanto capitato nel weekend, perché il primo ministro giapponese, leggiamo nell'articolo, Fumio Kishida ha cominciato molto male, scrive il quotidiano di Pechino, il proprio mandato, mandando un'offerta rituale al controverso, viene definito così, santuario di Yasukuni, dove sono deificati criminali di guerra, scrive ancora il quotidiano cinese. Lo ha fatto ieri, soltanto due settimane dopo essere diventato primo ministro. La mossa segue le orme dei suoi predecessori Shinzo Abe, Yoshida, Suga, dimostra la crescita di un atteggiamento conservativo di destra a Tokyo, scrive ancora il quotidiano vicino al Partito Comunista Cinese. Questo è un tipo di atteggiamento che potrebbe erodere la fiducia tra Pechino e Tokyo e rovinare le relazioni bilaterali. Andiamo sul Japan Times, quindi andiamo proprio in Giappone, dove si riporta la notizia di un'offerta rituale. Yasukuni viene confermata dal quotidiano nipponico, rituale che segna l'inizio del festival d'autunno nel santuario, ed è la prima volta che Kishida, da quando il 4 ottobre ha preso definitivamente posto nel suo nuovo ufficio da primo ministro, è la prima volta appunto che ha un collegamento con il santuario di Yasukuni, ma a quanto sembra Kishida non ha intenzione di fare visita al santuario stesso durante il festival. Si ricorda come l'ex primo ministro Shinzo Abe effettuò una visita a Yasukuni nel dicembre del 2013, un anno dopo l'inizio del suo secondo mandato come primo ministro. All'epoca questo causò ancora una volta, anche allora, una dura protesta e rabbia da parte di Cina e Corea del Sud, e come abbia poi deluso gli Stati Uniti, questa almeno nell'interpretazione che se ne dà in Giappone. Il Ministero degli Esteri sudcoreano nel frattempo, nella giornata di ieri, ha emesso un comunicato ufficiale esprimendo una profonda delusione e rammarico per le azioni di Kishida. In Cina, ancora sul Global Times, invece sullo stesso tema si fa notare, secondo l'interpretazione, come questo sia un segno di crescita evidente della destra, messo che questo conti qualcosa in Giappone. Semplicemente appunto siamo davanti ad un tentativo ormai netto di Tokyo di essere maggiormente muscolare ai danni della Repubblica Popolare, così come segnalato dal coinvolgimento del Giappone nel cosiddetto quadrilatero securitario, Quad nell'abbreviazione anglofona, insieme a India, Australia e Stati Uniti, in quel contenimento marittimo ai danni della Repubblica Popolare, che evidentemente si nutre anche di simboli come le visite o le offerte rituali al santuario di Yasukuni. Sul Guardian andiamo in Inghilterra, ma per rimanere nell'Indo-Pacifico, con questa crasi cacofonica, come gli Stati Uniti hanno ribattezzato, o meglio il Pentagono, l'area, come ormai è entrato nell'uso giornalistico in tutta Europa. Qui gli Stati Uniti stanno chiedendo al Regno Unito di ricostruire le proprie relazioni con Parigi dopo lo scontro in merito al contratto per la vendita di sottomarini in favore dell'Australia. Nelle ultime ore, scrive il Guardian, Washington sta esercitando notevole pressione su Londra affinché vada a ricucire le proprie relazioni con la Francia, dopo che gli Stati Uniti si è impegnata in tal senso. Blinken ha incontrato infatti il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Tony Blinken è lo segretario di Stato americano, è venuto il 5 ottobre a Parigi, lo stesso consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha incontrato il consigliere per la politica estera francese Emmanuel Bono nelle stesse ore. Adesso a breve Emmanuel Macron si incontrerà in un meeting bilaterale a Roma nel G20 proprio con Biden. Eppure, scrive il Guardian, i diplomatici statunitensi sono delusi dall'assenza di sforzo da parte di Londra per riavvicinarsi a Macron. C'è stata soltanto una telefonata tra Johnson e Macron, ma non c'è stato molto altro. Mentre allo stesso Guardian un anonimo diplomatico americano ammette che, guardando col senno di poi a quanto capitato, la cancellazione dell'accordo australiano, cancellazione di un contratto francese, ricorderete, con cui la Francia avrebbe dovuto fornire all'Australia sottomarini convenzionali, sostituito da un accordo invece siglato con gli Stati Uniti, a cui si è messo a traino in maniera soprattutto scenografica il Regno Unito, per invece la consegna di sottomarini potenzialmente a propulsione nucleare. Questa è la tempistica, dice l'anonimo diplomatico americano, nel gestire la questione è stata sbagliata, si poteva aspettare di più tra l'annuncio di una rescissione del contratto da parte australiana e l'altro invece di consegna prossima, nei prossimi anni, di sottomarini di produzione americana. Ed è per questo che dichiarazioni di questo tipo, aggiungiamo noi, servono appunto anche a premere, fornita al Guardian, sul governo inglese affinché aumenti la propria vicinanza verso la posizione francese. Nell'articolo del Guardian viene fatto notare anche quali siano i termini che Parigi ha chiesto in cambio, sta chiedendo in cambio agli Stati Uniti per ricucire. Ricorderete, ne parlavo proprio qui in questo spazio, ho annunciato qualche settimana fa, nella mia ultima occasione, quali sarebbero state le richieste di Parigi che vengono confermate puntualmente nell'articolo del Guardian. Si chiede una maggiore cooperazione statunitense nel combattere il terrorismo nel Sahel. Combattere il terrorismo ovviamente non significa niente, vuol dire mantenere la sfera di influenza francese nel Sahel, adesso che i militari francesi lentamente diminuiscono da quelle parti. Si chiede l'accettazione da parte americana di un nucleo all'interno della NATO legato alla difesa europea, quindi al di là dei sogni onirici di indipendenza strategica europea, ovviamente è impossibile, salvo voler fare la guerra agli Stati Uniti. Si chiede, questo chiede la Francia, volendola dominare scenograficamente questa dimensione ristretta europea all'interno della NATO, si chiede da parte della Francia agli Stati Uniti di accettare almeno questa versione scenografica come risarcimento, ed anche di poter la Francia incarnare le operazioni europee nell'Indo-Pacifico, laddove peraltro gli americani hanno chiesto ai tedeschi, ma anche a noi italiani, di partecipare più o meno simbolicamente al contenimento marittimo della Repubblica Popolare. Andiamo in Germania perché nel fine settimana i Verdi hanno accettato di cominciare i colloqui per la formazione di una coalizione di governo. Siamo sulla Deutsche Welle. I delegati del Partito Verde, leggiamo, hanno votato con una larga maggioranza per cominciare i negoziati formali con i socialdemocratici e i neoliberali del partito FDP per formare un nuovo governo. Il partito dei Verdi ha votato infatti ieri, lo ha fatto a larga maggioranza, per creare, staremo a vedere, il cosiddetto governo del semaforo per i colori dei tre partiti che lo andranno a formare. Adesso l'inizio, ricorda la Deutsche Welle, di un lungo negoziato che potrebbe portare nell'arco di qualche mese alla nascita del governo, nel tentativo di bilanciare le richieste dei vari soggetti anche attraverso la consegna dei molteplici ministeri. In Germania si usano negoziati molto lunghi, anche di mesi per l'appunto, per creare una coalizione di governo, nel tentativo, così sempre riuscito peraltro, di poi mantenere il governo in carica per l'intera legislatura. Rimaniamo in Europa, ma in riferimento all'Iran siamo su Politico che racconta dei tentativi effettuati da molteplici diplomatici europei con l'obiettivo di riportare al tavolo del negoziato, in questo caso per l'accordo sul nucleare, la Repubblica Islamica, tentativi che fino a questo momento non stanno dando i risultati sperati, scrive Politico. C'era volontà di realizzare almeno in questi giorni un nuovo tavolo di negoziato da svolgersi a Vienna con le autorità della Repubblica Islamica, e fino adesso non c'è stata una risposta positiva da parte di Teheran, nonostante i tentativi voluti. Per questo però non si perde la speranza, si legge ancora su Politico, anche per la posizione degli Stati Uniti, che nelle parole di Tony Blinken, segretario di Stato, fa sapere a Teheran come l'America sia rimasta sulla sua posizione, ovvero pronta a colpire militarmente l'Iran qualora non accettasse un rientro nell'accordo sul nucleare. L'ultima notizia la prendiamo ancora dal Medio Oriente, in particolare su Al Jazeera, perché il governo siriano e l'opposizione hanno annunciato l'intenzione di voler cominciare a stendere una nuova costituzione, così come previsto dall'accordo monitorato dalle Nazioni Unite. I negoziati si svolgono a Ginevra dalla scorsa settimana e nelle ultime ore è stata appunto annunciata la volontà di preparare una nuova costituzione che metta in conto le posizioni delle diverse confessioni, di diversi gruppi all'interno del paese. Ricordiamo, la Siria ha un 75% di popolazione musulmano sunnita, eppure attraverso il regime di Damasco è controllata da una minoranza alawita. La nuova costituzione dovrebbe appunto prendere in considerazione le varie istanze dei gruppi, e oltre a questi anche i curdi, ovviamente, che sono minoranza, e i turcofoni, nel tentativo di compiere una svolta oltre la guerra civile. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Giulia Nucci in regia, Gabriele Cioni alla console, da Dario Fabri un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.